penso davvero di poter dire che Chagall è stato così tanto plasmato dalla Bibbia che ne ha riportato non solo i contenuti, ma in qualche modo l'intera struttura. E come nella Bibbia noi non possiamo estrarre un testo dal suo contesto, perché perde il suo significato, perché si impoverisce. Così nei dipinti più importanti che Chagall ha realizzato della Bibbia, nei dipinti che sono conservati a Nizza nel Museo Biblico, noi non possiamo prenderne uno e toglierlo dal suo contesto. Occorre guardare un singolo quadro dentro il contesto complessivo di quel museo, sapendo che erano quadri destinati ad una cappella della Cittadella Discorso e che quindi c'è un discorso continuativo. E allora è una suggestione che a me ha fatto riflettere. Dico, quest'uomo è stato plasmato dalla Bibbia non solo come un codice morale, come un luogo dove apprendere come comportarsi, ma anche come una forma di pensiero, una forma mentis. Quindi nessun testo senza il suo contesto, nessun quadro di Chagall nel messaggio biblico senza l'insieme di quel museo. Da dove si inizia in quel museo? Si inizia dalle vetrate. Le vetrate che sono le vetrate dell'auditorio del museo, quindi uno spazio destinato ad ascoltare musica e a fare attraverso la musica un'esperienza del divino. Come sono quelle vetrate? Allora, ve ne faccio vedere due versioni. Qui siamo all'interno dell'auditorio e ci sono tre vetrate che sono realizzate in una scala metrica precisa, cioè la seconda vetrata è la metà della prima vetrata e la terza vetrata è la metà della seconda vetrata. Quindi ha preso la prima vetrata grande, l'ha divisa in due e poi la seconda l'ha ulteriormente divisa in due. Queste vetrate rappresentano la creazione, i sette giorni della creazione. I primi quattro giorni in cui fu creata la luce, il cielo, la terra e il mare. Il quinto e sesto giorno in cui furono creati gli animali e le erbe selvatiche e l'uomo, e il settimo giorno che è il riposo di Dio. Allora, nell'altra versione che abbiamo a disposizione, io vorrei semplicemente farvi notare qui. Non commento la vetrata perché ci concentriamo questa sera su testi biblici, ma il blu. Il blu per Chagall è il colore della notte, e detto così, come dice, per tutti è il colore della notte. Ma la notte è il momento in cui si sogna. E lui la Bibbia l'ha sempre sognata, dicevamo nel discorso. Quando gli chiesero, lei l'ha letta tante volte, lui rispose, no, io la so a memoria perché l'ho sempre sognata. Ho sognato i racconti di mio nonno, dei miei genitori. Allora il blu è quello spazio in cui la Bibbia per lui ha preso corpo. Allora voi capite che entrando in questo spazio del museo e iniziando da questo immenso blu che vi invade nell'auditorio, voi avete un uomo che vi sta dicendo, qui io la Bibbia l'ho partorita, la mia versione della Bibbia, i miei quadri, li ho partoriti dentro questo blu, dentro lo spazio di sogno. Ora, i sogni cosa sono? Sono anche il momento in cui una realtà che è fuori di noi si unisce a noi. I sogni possono venire da ciò che abbiamo vissuto nella giornata o possono venire da un altrove. Una grandissima lettura dei sogni è fatta da un libro che si intitola Le porte regali, che è un libro di Pavel Florensky. Le porte regali sarebbero le icone. Però è significativo che questo grandissimo autore russo, un genio, per parlare delle icone parla dei sogni. Cioè dal fatto che c'è una realtà più grande di noi, più alta di noi, spirituale, che a un certo punto si possa essere. e ci rende creativi, perché il sogno è uno spazio creativo. Allora Mendù per Chagall è tutto questo, il luogo della notte perché è il luogo del sogno, e nei sogni lui ha visto la Bibbia, e nei sogni noi siamo creativi perché è una realtà che fuori di noi si unisce a noi e ci fa partorire i nostri sogni, generare i nostri sogni. Quindi quando dipinge qualcosa di blu, Chagall non sta dipingendo per dire questo oggetto è realmente blu, non interessa nulla di tutto questo. Il blu è una filosofia di vita, è una logica. Il blu è un grembo, o per usare un'immagine più forte, è un utero da cui nasce la vita. È per quello che lo usa spessissimo. E non lo usa laddove bisognerebbe usarlo. Per noi il blu è blu. Devo dipingere questa chiave, blu. Non importa. Dipingerà il tuo volto blu, Chagall, probabilmente, se ritiene che io o voi siamo in quel momento toccati dal divino. Questo serve per cominciare a entrare dentro quel discorso complessivo, cioè non possiamo prendere quando è staccato. Significativo che queste vetrate siano sui 7 giorni della creazione, perché i quarti poi la cosa inizia dalla creazione del primo uomo Adamo, quindi è immediatamente continuato quel discorso. La scelta che ho fatto di 3 di questi quadri su 12 presenti, 5 sono quelli del Cantico dei Cantici e sono una stanza a parte, poi ce ne sono 6 presi dalla Genesi, 6 presi dal Esodo. La scelta che ho fatto l'ho fatta perché parlano dei patriarchi, e in avvento avevamo fatto delle lezioni divine sui patriarchi, ma l'ho fatta anche e soprattutto perché vi renderete conto, questi 3 episodi davvero potrebbero popolare i sogni e la mente di un bambino, perché sono pieni di mistero. Sono 3 episodi affascinanti. Di quelli che se li dice un bambino prima che si addormenti, se li ricorda per tutta la vita. E io credo davvero che lui se li sia ricordati per tutta la vita, fin dall'infanzia. E questa cosa è testimoniata dal fatto che è tornato su queste 3 scene spessissime, a partire dal 1931, mentre queste che guardiamo le dipinte intorno al 1960, dal 60 al 66, 35 anni. A lavorare su questi soggetti. E partiamo da Abramo, evidentemente, nostro padre della fede. E l'episodio delle cosiddette querce di mamma. Questo è come lo dipinge Chagall, quello che vide in quell'episodio. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che 3 uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'acqua. Andrò a preparare un boccone di pane e ristorarvi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, 3 sera di fior di farina, impastala e fanne focaccia». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli misteriosissimo il testo, uno dei più noti di tutto l'Antico Testamento. Avete intuito dalla lettura che gioca sul singolare e plurale. Il Signore appare e arrivano tre uomini. Quando Abramo si rivolge tra i uomini, prima dice: il mio Signore. Poi, quando parla loro, dice: fermatevi. È un continuo ricorrersi dell'uso del singolare e del plurale. La tradizione cristiana ha visto in questa scena la rappresentazione della Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito. Una prefigurazione della Trinità. Questa idea della Trinità ha in qualche modo toccato anche Chagall. Lui stesso dice di sì. E ciò che l'ha toccato è un'icona famosissima di un attore russo come era Chagall, che evidentemente anche voi conoscete, Andrei Rublev, icona del 1400. Chagall dice di averla vista molte volte e dice che questa icona lo ha ispirato nel realizzare la sua opera. Il testo biblico è costruito su alcuni sapienti scambi di ruoli. I tre uomini, che sono il Signore, lo dice il testo stesso, arrivano e sono in piedi. Abramo è seduto. Ad un certo punto la scena completamente cambia. Abramo è in piedi. I tre uomini sono seduti. Si ribaltano i ruoli. Cosa dice il testo? Che se Dio arriva nella tua vita, le cose non rimangono. Che se Dio entra nella tua storia con la sua presenza, la tua posizione cambia, e non è la posizione fisica, evidentemente. Se Dio si fa vivo, si fa presente, mette in moto il dinamismo. Abramo, che era seduto, si alza. Parla con la moglie e dice di preparare tre sea o tre staia, vecchia traduzione, di fiori di farina. Un sea corrisponde circa 10 kg, sono 30 kg di farina. E Abramo dice: impastala per fare focacce. Quante focacce vengono fuori? È l'abbondanza della tavola di Abramo, l'enormità della tavola. Per noi cristiani, questo passaggio, così apparentemente banale, invece ha un significato meraviglioso, perché Gesù ha ripreso esattamente questo metodo di misura. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, quando parla del regno di Dio, dice: il regno è simile al lievito che una donna ha preso per impastare con tre stagni di fiori di farina, esattamente la stessa misura. L'abbondanza della tavola di Abramo è l'abbondanza del regno di Dio. L'abbondanza della tavola di Abramo è la prefigurazione dell'abbondanza che Dio ha in serbo per i suoi figli. Abramo quindi fa esperienza attraverso l'ospitalità offerta a questi tre uomini e la convivialità che insieme a questi tre uomini vive. Dio è presente nella vita di Abramo nel momento in cui Abramo offre accoglienza a questi tre. Alcuni autori di questi tre uomini hanno visto sapientemente anche un emblema delle tre religioni monoteiste. Abramo, che è il padre per gli ebrei, per gli islamici, per i cristiani, per tutti e tre. E quindi questa scena delle braccia di Mamre è una scena di fortissimo impatto interreligioso. Un unico padre della fede, Abramo, e le tre grandi religioni. È molto curioso che nella Bibbia, quando Dio si rivela ad Abramo, Poi Abramo costruisce una stele, cioè usa delle pietre e costruisce una sorta di altare per dire qui Dio mi sia rivelato. Quindi fa un luogo di culto, fa quello che sarebbe, come dire, una chiesa antelittera, un luogo sacro. Da questo momento in avanti, siamo al capitolo 18, quando Dio parla ad Abramo, Abramo non innalza più altare. Sapete cosa fa? Pianta alberi. Provate a leggere tutta la vicenda di Abramo, vi accorgerete che Dio gli parla fino a un certo punto, lui appunto mette le pietre, dice qui c'è stato Dio, da qui in avanti pianta gli alberi e dice qui mi ha parlato Dio, perché l'albero rappresenta il luogo della convivialità, il luogo dove questi tre sono stati. E allora Dio che si fa vivo, che c'è, che parla non più attraverso il luogo di culto, ma attraverso la fraternità conviviale. Chagall come ha raccolto tutto questo e come ha voluto esprimerlo nella sua tela. Ritorniamo indietro. La Trinità di Dubler, tenetela visivamente in mente, avete visto com'è fatta, la tavola ha un posto vuoto. Torna un secondo, la tavola ha un posto vuoto, questo, nel quale chi si deve sedere? Tu che guardi. Questa è la Trinità, chiaramente, identificazione del Padre, del Figlio e dello Spirito, Spirito, Figlio, Padre. Ma la struttura che governa il tutto è un calice. Cerco di indicarlo. È una lettura molto cristiana, evidentemente ortodossa, molto, molto spiritualizzata dal punto di vista del cristiano. Cosa fa invece Chagall? I tre angeli non sono di fronte a noi, sono di spalle a noi. Non stanno offrendo un posto a te che guardi, direi anzi, che sembra quasi che ti tengano fuori da quella convivenza. Perché? Perché l'eternità di Dubler, a cui lui comunque dice di ispirarsi, dice nel mistero tu ci puoi entrare con la fede, ti puoi assedere a questa tavola. Chagall dice, il mistero resta mistero. Ci sono molti secoli in mezzo, c'è una sventagliata di cultura in mezzo, ma il mistero è qualcosa nel quale noi facciamo fatica ad entrare. Ed è per questo che gli angeli allora sono di spalle, c'è un solo angelo che è messo di traverso, che sembra idealmente dialogare con Abramo. E infatti ha lo stesso colore del vestito. Aspetta un po', ma che colore? Blu, certo sì, penso che avete capito tutto, no? E infatti Chagall stesso dice, se avessi dovuto dipingere la Trinità come i cristiani la intendono, questo per me sarebbe Dio Padre, che parla con Abramo. C'è qualche cosa di insolito per cui noi possiamo pensare che l'abbia suggestionato un po' il cristianesimo, un po' il Dubler, perché Dubler, vi ho fatto vedere prima, dipinge quell'icona dentro un calice, perché sta anche pensando all'Eucaristia. Qui, su questa tavola, che è l'unico di questi quadri dipinto su linee orizzontali e verticali, e tra le altre i quadri hanno sempre linee diagonali o circolari, Chagall, a un certo punto compare una notte che è impensabile per un abitante del deserto, come era Abramo. Non ne parla il testo di latte, vitello o calice, contraddicendo tra l'altro tutte le regole kosher, per cui la carne non si può mangiare insieme al formaggio, ma Abramo evidentemente lo fa. Però non c'era il vino, certamente no. E che cos'è questo vino se non una suggestione ricevuta appunto alla fede cristiana. Ora, la scena è collocata dentro altre scene, per cui c'è anche un angelo in più che sembra controllare dall'alto tutto quello che avviene. Ci sono altri tre angeli che stanno ancora parlando con Abramo. C'è una mano, che è la mano di Dio, che sta facendo strada a chi? A qualcuno che è seduto su un cammello e sta percorrendo queste dune. Allora, chi percorre queste dune? Abramo, chiamato ad uscire dalla sua terra per andare dove? Nella terra che Dio gli indicherà. Ma cosa c'è alla fine di questa terra che Dio gli indicherà? Tre angeli che parlano con Abramo. Questi tre angeli sono quelli dell'episodio successivo a questa scena. Stanno dicendo ad Abramo: guarda che sarà distrutta Sodoma. Sì, ma se Dio dice ad Abramo che cosa ha in mente di fare, vuol dire che Abramo ha raggiunto con Dio una comunione talmente alta, talmente grande, talmente forte, da essere ormai il suo confidente. Allora, a che cosa è stato chiamato Abramo? Ad andare in un'altra terra? Ma qual è questa terra che poi alla fine Abramo non ce l'avrà nemmeno? Questa terra è la comunione con Dio, questa terra è la relazione profonda con Dio, per cui Abramo diventa il suo confidente. Allora, al cammino di Abramo siamo chiamati tutti. Tutti siamo chiamati a uscire da una terra che è la distanza da Dio per andare verso un'altra terra che è la comunione con Dio. Questa prassi di Dio è espressione del suo amore. Ne è convinto Cedario, disse. Io vi dico che in 12 quadri del messaggio biblico questo è l'unico che ha uno sfondo completamente rosso. Nel museo ci sono altri quadri con sfondo completamente rosso. È il Cantico dei Cantici. I 5 quadri del Cantico dei Cantici sono completamente rossi. Più uno dei 12 tra l'Esodo e la Genesi. Non è che Chagall ci sta suggerendo l'idea che c'è una continuità, che c'è un unico grande amore che avvolge tutto. E che così come prende la forma dell'amore sorossale, ha anche la forma dell'amore mistico tra l'uomo e Dio. Ha la forma dell'accoglienza dello straniero che arriva alla tua tenda, ha la forma della convivialità. Con due quadri declina l'amore nelle sue diverse forme. Io non so se è una forzatura dire che non si può leggerlo così, strettamente collegato al tema dell'amore, no? Cioè non si può non vedere questa continuità. Amore è accoglienza, amore è convivialità, amore è mistica, preghiera, comunione con Dio, amore è amore sponsale. Sussistono l'uno senza l'altro questa cosa. Una domanda che Chagall con due tele ci suggerisce. Puoi pensare di amare intensamente tuo marito o tua moglie se non ami l'umanità intera? Non può essere spezzato l'amore, non può essere, o è o non è. Magari è un'altra cosa, sì, provi dell'affetto, hai un'attrazione. Può essere un vero reale amore uomo-donna se non c'è, non esiste un amore mistico nei confronti di Dio, cioè di qualcosa di più grande. Comprendete che è un autore questo che si provoca fortissimamente noi cristiani. Gli ebrei hanno conservato una bellissima preghiera, una preghiera che recitano all'inizio del pasto, che parla della favola di Abramo facendo riferimento a questo episodio. È una preghiera che parla di abbondanza, di generosità, di quel volto dell'amore che avvolge tutto. Io la leggo e poi ci prendiamo 2 minuti di silenzio. Il misericordioso benedica questa tavola attorno alla quale mangeremo e vi disponga tutte le delizie del mondo, affinché sia come la tavola di Abramo, nostro padre. Chiunque ha fame ne mangi, chiunque ha sete ne beva. E siamo al secondo quadro, ditemi voi, ascoltando l'episodio, se un episodio così non può alimentare i sogni di un bambino. Giacobbe partì da Bezzabea e si diresse verso Canaan. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti espanderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Bell'episodio, lo conoscete, credo, no? Bellissimo. C'è una scala che unisce la terra e il cielo. Cioè, questo è l'emblema della sua arte, dice la vita. L'unirsi della terra con il cielo. C'è dentro tutta la spiritualità di Sedini, come parlavamo la volta scorsa. Chi non ha sognato che c'è il grado di sinistra? Per noi cristiani si sono uniti in una persona, Cristo, no? Infatti dicono i padri, la scala è Cristo. Chi ha unito la terra di cielo? E però dentro questo testo, guardate, abbiamo tantissime cose da scoprire. E io credo che dobbiamo ringraziare i nostri fratelli maggiori, cioè popolo di Israele e i suoi rabbini, che hanno dato delle letture di questo testo veramente feconde. Io mi rifaccio ad uno che amo molto, un rabbino vissuto nel X secolo, a cavallo tra il X e il XI secolo, che si chiama Rashid, lui era in Francia, Rashid Toa. Lui sviluppa tutti i suoi commenti tutti a domande, no? E dice: perché la Bibbia dice salivano e scendevano gli angeli? Qual è la dimora degli angeli? Il cielo. E allora bisogna dire scendevano e salivano. Perché la Bibbia dice salivano e scendevano? Perché partivano dal basso invece di partire dall'alto. E Rashi chiude e dice: ma voi siete proprio sicuri che gli angeli abbiano dimora? Dove stanno gli angeli? E nel testo è chiarissimo che partono dalla terra, e come se nascessero sulla terra, che si muovessero dalla terra verso il cielo e non viceversa. Continua Rashi e dice: beh, questi angeli sono il segno della protezione di Dio. Beh, la suggestione che nascano dalla terra gli fa pensare tante cose, no? Ce li abbiamo intorno, gli angeli. che arriveranno giù dall'alto. Sono il segno della protezione di Dio per Giacobbe. E perché si danno il cambio? Per cui alcuni salgono e altri scendono. E Rashid ha una risposta che sembra veramente piena di ironia, ma invece è fantastica. Dice: perché Giacobbe si trovava sul confine, stava fuggendo da suo fratello Esaù, a cui aveva carpito la primogenitura. Giacobbe si trovava sul confine, gli angeli che salgono hanno finito il loro compito, perché sono gli angeli della terra di Israele. Gli angeli che scendono iniziano il loro compito, perché sono gli angeli delle terre pagane. Che vuol dire? Dovunque tu andrai, io ti proteggerò. Non ci sarà uno spazio in cui io non ci sarò. Pensate quanta paura abbiamo di affrontare situazioni nuove. Spazi, mondi, luoghi, contesti in cui ci sembra che non saremo protetti da nessuno. Vedete che fecondità di interpretazione. Ma la più bella che è anche veramente inedita è questa. Nel testo ebraico la parola scala è maschile, non è femminile come per noi. Allora il testo cosa dice? Dice che Giacobbe sogna tutto lo spazio della creatività, lo spazio dove la Bibbia è risuonata nella testa di Chagall. Giacobbe sogna gli angeli di Dio che, stiamo proprio al testo, salgono e scendono su di esso, maschile. E in ebraico può essere sia un pronome personale che è riferito a una cosa. Allora Rashi dice: non sono convinto che si tratta da così, ma si deve dire che gli angeli salgono e scendono su di lui, su Giacobbe, non sulla scala. Quindi questi angeli fanno di Giacobbe un uomo che ha contatto con il cielo e con la terra, di Giacobbe. Gli angeli esercitano su Giacobbe la loro protezione. Il salire e scendere è su quella persona che è il patriarca. Ora, io ho letto questa interpretazione di Rashi molti anni fa, poi l'ho sempre lasciata lì, fino a che mi è successo un episodio stranissimo, perché tanti anni fa in un mercatino dell'usato ho trovato una cosa. Io sì, allora intimamente spero che qualcuno di voi guardando dice: l'ho già visto questo quadro, l'ho già visto, perché almeno mi dareste la soddisfazione così che vi guardate intorno. Questo quadro che ce l'ho a casa, quando uno si siede sui soliti divani, lo faccio sedere alla gente che viene a parlare, è proprio lì davanti, cioè non puoi non vederlo, no? L'originale non è quello che ho a casa io, evidentemente, l'originale si trova a Dresda, Galleria d'Arte Moderna di Dresda, che ha anche un settore di queste stampe, quadri di fine 800. Io in questo mercatino dell'antiquariato non sapevo che l'esistenza di questo quadro, ma ho trovato questa stampa che mi ha immediatamente folgorato. Mi ha detto a quello che gestiva il mercatino: tu lo sai cos'è? Evidentemente non lo sapevo, perché non è che si chieda questa cosa di arrivare a tanto. Perché questo quadro è bellissimo. E allora mi sono messo a spiegare perché questo è il sogno di Giacobbe. Questo è Giacobbe. Questo è un angelo che sta iniziando a salire sulla scala, che è una scala non a pioli, ma come le antiche ziggurat, avete presente? Quindi fatta di pietra, scalino dopo scalino. Ma l'angelo che è sulla scala, che è qui in penombra e va verso il cielo, su chi sta salendo e chi scenderà su di lui, tant'è che ce ne sono, questa addirittura è complicata, su Giacobbe. Cioè io quando ho visto questa cosa non l'ho mai vista fare nessuno. Perché? Perché tutte le interpretazioni mettono pittoricamente una scala a pioli, pure Chagall, perché se andiamo sul suo modo di aver dipinto questa cosa, la scala evidentemente a pioli, ma fanno così tutti, tutte le antiche icone che rappresentano questa scena del sogno di Giacobbe o la spiritualità della scala attraverso il paradiso, che è presa da un padre della chiesa che si chiamava Giovanni Clinico, la fanno così a pioli. Nessuno, come se fosse di roccia, come se fosse una zigurrata, cosa che è veramente, come dire, credibile per il mondo antico, e nessuno che dà l'idea che gli angeli su Giacobbe che stanno salendo e scendendo, non su una scala, e rendono Giacobbe uomo toccato dal divino. Non è una sfumatura, capite? Non è una sfumatura. Perché se Giacobbe è lì e gli angeli salgono e scendono soltanto sulla scala, è una realtà divino-umana la scala, ma staccata da lui, che lui contempla, che lui sogna, che lui desidera, che lui vorrebbe. Se invece salgono e scendono su di lui, loro mantengono il contatto divino-umano in Giacobbe. Allora, io penso che Chagall questa cosa la sapesse e la conoscesse. E credo che per questo ha diviso il quadro nettamente in parti. Apro questo parentesi per non spacciare cose, questa è totalmente un'interpretazione mia, quindi può essere che non c'entri, ma non ci credo che non conoscesse questo tipo di rabbini, perché poi troppo sapiente dal punto di vista della sua cultura ebraica. Quindi il quadro è nettamente diviso in due parti. È una parte completamente blu, e l'altra parte è un viola tendente al rosso. Rosso e blu sono i colori della divina umanità nelle antiche icone. Non con questo tipo di identificazione. Il blu è umano, il rosso è divino. Ma non ci sono questi criteri di Chagall in te. Ce lo dicevamo la volta scorsa, lui ha completamente ribaltato cose a cui si era abituato. Ma importante e decisivo, che ha rappresentato le due realtà, che sono la persona di Giacobbe, la vita di Giacobbe, l'esperienza di Giacobbe. Se provassimo a fare un passo in più, potremmo dire che quindi in ogni persona che si mette in contatto e in obbedienza di Dio si realizza questa compresenza di umano e divino. È sempre pacifica questa compresenza di umano e divino? A volte no, a volte è una battaglia. E infatti quando successivo è la lotta di Giacobbe con l'angelo. Ah, guardate che è fatto con una sapienza composta, con un'intelligenza addirittura. Lo commentiamo dopo la lotta di Giacobbe con l'angelo, ma voi cominciate a sentire che c'è tutta questa continuità. Come le ha realizzate? Poi io dico poche parole, perché ciascuno di voi può guardare a casa, se ne può guardare e contemplare. Allora, c'è un angelo che è carico di positività, ha il candelabro a sette braccia e sta illuminando il sogno di Giacobbe. Il quale sogno di Giacobbe vede una scala fatta a pioli, sulla quale gli angeli, nemmeno si può dire salgono e scendono, ma danzano. Quando hanno chiesto a Chagall cosa ti ha ispirato a fare questa cosa, lui dice: il circo che vedevo da bambino. Questi angeli sono come i trapezisti che volteggiano nell'aria. Quindi ha voluto dare un'idea leggiata a questa scala, un qualche cosa di estremamente positivo, una sensazione di gioia, di pace, di serenità, di alleggerimento che avrebbe dovuto pervadere l'animo di Giacobbe nel momento in cui sognava lo scandalo. Io chiedo, quelle volte che facciamo esperienza della presenza di Dio in noi, come ci sentiamo? Quella volta che è realmente presenza di Dio? Che cosa avvertiamo? Se avvertiamo accusa, è presenza di Dio, ma non è che ho detto io queste cose, lo dice la Bibbia, che colui che accusa i nostri fratelli ha un altro nome, non Dio. Santo. E colui che accusa i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte gli punta il dito contro. Ma se è Dio, ha un altro tipo di manifestazione. Perché c'è questa croce più volta? Perché qui in fondo non si vede Fausto, tranquillo. Qui in fondo c'è un momento che sbuca con in mano un coltello e davanti a lui ci sarebbe un bambino, qui si vede solo la testolina di un bambino. Questa è la scena del sacrificio di Isacco. Isacco, padre di Giacobbe. Allora si corrispondono la scena del sacrificio di Isacco con un'altra scena del sacrificio di colui che per i cristiani è l'unico figlio del padre. C'è un certo rispetto del cristianesimo, Chagall, e c'è anche una volontà di vedere nel crocifisso tutte le sofferenze umane. Ora, queste sofferenze, grazie all'intervento dell'angelo, che collega cielo e terra, in Giacobbe, sono come trasfigurate. Si vede poco, e mi dispiace, prima facciamo un ragionamento con Fausto. I quadri di Chagall non possono essere visti come uno guarda normalmente un quadro, cioè tutto è concentrato tendenzialmente al centro, poi gli spazi che sono vicini alle cornici sono pura pittura, no? Perché tutto deve essere concentrato, no? Siccome ogni realtà è permeata dal divino, pensate ai Cassini che dicevamo la volta scorsa, un quadro è totalmente riempito. Se tu guardi un quadro di Chagall, devi sempre guardare le estremità, gli angoli, cosa c'è negli angoli? Perché lui riempie tutto, perché tutto parla. Non ti parla solo quello che tu hai immediatamente davanti e poi facciamo contorno, del contorno. No, tutto è piatto, scusate, nel senso di sostanza del piatto, cibo. E allora in questo quadro ci sono effettivamente l'unico angelo dell'angolo. La diagonale penso che la cogliete, no? È blu, è lo stesso colore di questo blu divino che sta dall'altra parte del quadro. E allora dice, certo, non sono così separate le due cose, sono mischiate. La divina umanità è mescolata. La presenza del divino sulla terra è reale, è percepibile. È un quadro che nella sua mente, nella sua testa e nel suo desiderio avrebbe potuto dare consolazione. Consolazione di sentire che questa presenza non è lontana, ma molto più vicina di quanto non ci immaginiamo. Anche la tradizione cristiana ha riletto questo episodio, ma un po' tutti i padri hanno riletto questo episodio. Però hanno visto nella scala un simbolo della vita, della nostra vita sulla terra. Io vi leggo il commento che ha fatto San Bernardo. Dopo la lettura del commento ci prendiamo qualche minuto di silenzio. Vide Giacobbe sulla scala angeli che salivano e scendevano. Forse che ne vide qualcuno che stava fermo o sedeva. Non è affatto possibile stare fermi in bilico sulla fragile scala. Né alcuna cosa nell'incertezza di questa nostra vita mortale rimane sempre nel medesimo stato. Noi non abbiamo qui una città stabile E neppure possediamo ancora quella futura, ma ne siamo in cerca e siamo in cammino. Insomma, è necessario che tu o salga o discenda. Se cerchi di stare fermo, è inevitabile che tu cada. Terzo episodio biblico, ancora più carico di mistero degli altri due, ancora Giacobbe. Molti anni dopo l'episodio del sogno. Durante quella notte, egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. «Davvero», disse, «ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Il quadro è immediatamente dopo quello che abbiamo appena guardato prima, e io vi dicevo, questa compresenza di mano divino è sempre pacifica dentro di noi. O non c'è una lotta che costantemente dobbiamo portare avanti. E qui Giacobbe lotta, ed è il quadro immediatamente successivo. Lotta con chi? La Bibbia stessa ci offre un'interpretazione, perché il profeta Osea, al capitolo 12 del suo libro, scritto nell'VIII secolo a.C., però evidentemente che pesca da tradizioni precedenti, quindi possiamo pensare al X-XI secolo a.C. Il profeta Osea dice di Giacobbe: egli lottò con l'angelo, lottò con Dio, pianse e fu perdonato. Allora Osea aggiunge in particolare l'interpretazione, dice pianse, ma dice anche con chi ha fatto questa lotta. Allora se abbiamo un testo così antico che ci dice chi era quell'uomo, noi possiamo inserirci in questo solco. Giacobbe lotta con un angelo, che è la presenza di Dio. È un momento della vita di Giacobbe molto particolare, sta per incontrare nuovamente suo fratello Esaù dopo anni, in cui con quel famigerato trucco della minestra di lenticchie si è portato via la primogenitura, quindi la benedizione. Nel frattempo Giacobbe è stato un fuggiasco, si è innamorato perdutamente di Rachele, l'ha attesa 14 anni, l'ha sposata, ma non ha potuto averne figli, ha potuto sposare un'altra donna, ha avuto un numero considerevole di figli. Ora cosa dice il testo? Che di notte, quando tutti dormono, che lui evidentemente non riesce a prendere sonno, teso probabilmente dal pensiero dell'incontro con Esaù, che cosa avverrà? Di notte fa guardare il torrente Jabbok a tutti i suoi. Mogli, figli, averi, servi, tutti. Che cosa significa guardare un torrente? Passare in un'altra situazione. Cambiare. Valicare un confine, quel che c'è prima. Passato. Dobbiamo entrare in un futuro diverso. Perché torna indietro e ancora lasciato? Che parte da una cosa semplicissima e poi ne fa una riflessione esistenziale potentissima. Rashi dice: forse Giacobbe aveva dimenticato qualcosa. Ma era necessario tornare indietro. Sì, dice, perché niente può entrare nel futuro se non ti è appartenuto nel passato. puoi portare al di là del fiume, cioè in una condizione nuova, solo ciò che sei stato prima. La condizione nuova non è la cancellazione di ciò che sei stato prima, è la trasformazione. Perché una cosa così colpisce Chagall? Perché la sua arte è un'arte fatta di altro, cioè di personaggi che volano verso una realtà futura, come tutto l'ebraismo. Ma queste ali hanno delle radici profonde, lui continua a dipingere sempre le scelte sul villaggio, comunque, no? Si parla la volta scorsa. I panorami di Vitebsk sono comunque, le scene di un villaggio agricolo sono comunque, ci sono radici che mettono le ali. Chiunque conosce un pochino di ebraismo e sa cosa è stata la storia del popolo ebraico, questa è la storia del popolo ebraico. Non si possono avere ali se non si hanno radici. Non si può entrare in un futuro se non c'è un passato che porta con te. Non c'è cancellazione del passato. Guardate che su questa cosa dovremmo anche leggere che cosa significa conversione. E continuiamo a pensare che conversione è che si cambia. Prima si è in un modo, poi si è in un altro. No, si converge verso un'altra cosa, con tutto quello che si è stato nella storia. E allora torna indietro proprio perché garantirsi che niente del suo passato sia dimenticato, ma tutto portato al di là. E lì c'è questa lotta, da cui lui esce ferito. Ma a quest'uomo che intuisce essere una presenza divina, essere un angelo, lui chiede la benedizione. Perché proprio la benedizione? Ancora Rashi, grandissimo, perché Giacobbe sapeva che non poteva vivere della benedizione rubata al padre. Cioè, Giacobbe sapeva che la sua identità mancava di qualcosa. In termini un po' moderni e contemporanei, era siccome lui dicesse, ma io non posso continuare a vivere su un furto. Non posso identificare me stesso su una cosa che non ha sostanza perché l'ho rubata la primogenitura, cioè la benedizione. Io voglio una benedizione che sia mia. E allora chiede la benedizione a quest'uomo che è l'angelo. Qui c'è un problema dell'identità di Giacobbe, che poi diventa l'identità di quel popolo, Israele. Israel vuol dire un uomo, benedizione. Quindi quella lotta è per arrivare alla verità di se stesso. Questa lotta la facciamo tutti nella vita, tutti. Tutti quelli che si pongono qualche domanda seria nella vita. La lotta per arrivare alla verità di se stessi. E Rashi con questa intuizione è ancora tremendamente profonda e moderna. Lui non poteva vivere su una benedizione rubata. Lui voleva andare da Esau e potergli dire: io non sono più Giacobbe, che vuol dire il furbacchione, il tortuoso, colui che infingato che ha rubato, ma sono Israele e infatti il nome viene cambiato. Che cos'è che dà l'identità? Soltanto l'anima. E te la dà attraverso la ferita. Il testo è profondissimo, andrebbe sviluppato moltissimo. In epoca contemporanea è stato ripreso tanto dalla psicoterapia, ad esempio, proprio tanto. Lacan, che è uno psicoterapeuta che va per la maggiore degli anni 50, ma oggi in Italia i psicoterapeuti più ascoltati sono tutti lacaniani di scuola, no? Ricalcati, diciamo, al massimo ricalcati, sono tutti lacaniani di scuola. Lacan è uno che, questo proprio a dirla banale, dice: quando è che inizia il problema dell'identità in una persona? Quando un bambino, guardandosi allo specchio, vede la sua immagine e c'è questo sdoppiamento. La prima volta che un bambino vede la sua immagine nello specchio, comincia a dirsi dentro di sé: quello chi è sono io, ma non sono propriamente io, è solo la mia immagine. E lì comincia ad aprirsi questa ferita di capire chi sei. Il punto, dice la carta, è oggi tutta l'andazzo contemporaneo, dice una persona, per capire chi sei, scava dentro te stesso. E invece, siccome la domanda nasce confrontandoti con un'immagine, tu per capire chi sei potrai soltanto farlo stando di fronte a un altro, non guardando dentro te stesso. Solo l'altro ti rimanda chi sei veramente. E l'altro, con la maiuscola, è colui che ti rimanda chi sei veramente. E normalmente questo avviene attraverso la ferita. Quindi capite che profondità di testa. Capite che profondità di testa. E che roba che fa unicum oggi la cultura di cui siamo tutti, per cui i nostri ragazzi questo hanno detto sta roba qua, cioè per capire chi sei guarda dentro te stesso, scava dentro te stesso, stai lavorando dentro te stesso, un egocentrismo psichico, mentale e affettivo veramente impressionante, veramente impressionante. Giacobbe esce cambiato completamente, anche fisicamente, zoppica, cambiato nel nome, cambiato nell'identità attraverso una lotta. Come ha fatto sue queste intuizioni? Beh, Chagall dice di essere stato provocato da un quadro visto nei lunghi anni trascorsi a Parigi, che è questo che vi faccio vedere adesso, dipinto da Delacroix, il quale rappresenta la scena della lotta come qualcosa di cruento, tutti e due molto muscolosi, stanno veramente battagliando tra loro. Chagall invece fa un'altra scelta estremamente interessante, è il momento della benedizione. Giacobbe è quasi in ginocchio di fronte all'angelo, che più in alto di lui, con una mano lo sta quasi abbracciando, con l'altra sul capo lo sta benedicendo. Quindi Chagall ha deciso di cogliere il momento in cui i due sono in armonia, quindi quando la lotta si è compiuta, non quando sta benedicendo. Quindi quando quella battaglia interiore che c'è dentro ciascuno ha trovato sintesi. Non c'è un quadro di Chagall in comune di angoscia, eh? C'è, abbiamo un museo biblico, c'è. Questo dice, ma lotta, mi deve comunicare l'inquietudine. No, non ti comunica l'inquietudine, perché ti fotografa il momento in cui questa battaglia che hai dentro ha trovato pace. E questo momento c'è. Non è che non ci sia. C'è come? E fa sintesi di tutta la tua vita, e guardatela la vita di Giacobbe. Sapete questo cos'è? Il pozzo dove lui ha incontrato Rachele. Il pozzo dove l'uomo e la donna si trovano. Domenica leggiamo la Samaritana, che dice Gesù, tu pensi di essere più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo dove Rachele e Giacobbe si sono incontrati, dove Gesù e la Samaritana si stanno incontrando. Il collegamento Gesù-Giacobbe, poi ho saltato molte cose stasera, guardate veramente, perché poi fa così, ma va bene, nel senso, troppo veloce. Però anche la scala, gli angeli che salgono e scendono su Giacobbe, Gesù cosa dirà di se stesso? Vangelo di Giovanni capitolo 1 dice a chi lo ascolta: voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ve la ricordate questa frase? Cioè Gesù ha totalmente in mente Giacobbe su cui salgono e scendono gli angeli, sta dicendo io sono più grande del padre Giacobbe, perché mi vedrete salire e scendere su di me gli angeli. La Samaritana mi dice: ma tu sei più grande di Giacobbe che ci ha dato questo pozzo, eccolo qua. Certo, Gesù nel dialogo con la Samaritana gli dirà: io sono più grande, io sono l'acqua di questo pozzo, l'acqua viva di questo pozzo. E allora tutta la storia di Giacobbe, lui, Rachele, che si abbracciano e sono una sorta di restituzione parallela dell'abbraccio che sta per avvenire tra Giacobbe e l'angelo. Qui ci sono i fratelli, qui si sono proprio tagliati fuori totalmente, ci sono i fratelli di Giuseppe che stanno buttando Giuseppe nel pozzo, Giuseppe figlio amato di Giacobbe, quindi altro momento della vita. Cosa fanno per dargli la bere a Giacobbe? Portano a Giacobbe la tunica macchiata di sangue, un animale feroce lo ha divorato, eccolo qua Giacobbe che piange sulla tunica. Ora, tutti questi momenti, che sono momenti della vita di Giacobbe, che hanno plasmato la sua personalità, sintetizzati dentro questo momento dell'incontro con l'angelo con cui la lotta è finalmente armonizzata. Il tutto sullo sfondo, sempre, naturalmente, di cosa? Di testa, il suo paesino. Allora Giacobbe è sul mio. C'è tutta la mia storia, che è una storia che può essere sintetizzata in questa lotta, in questa battaglia, alla quale e per la quale io sono giunto a un momento di armonia. Ora, uno che all'alba dei 70 e 80 anni, quasi 80, fa un discorso di inaugurazione come quello che abbiamo letto la volta scorsa, è un uomo che ha combattuto la sua buona battaglia ed è giunto a un'armonia, a una pace. Ma lui direi proprio di sì, direi proprio di sì. Il gallo, che cosa dice il gallo? Che sta per arrivare il giorno, no? Che la luce sta arrivando, che siamo all'aurora, e infatti combatte fino allo spuntare dell'aurora, dice il testo, e quando sta per spuntare l'aurora, l'angelo fa pressione perché se ne vuole andare. E perché? Ma perché quando spunta l'aurora tu sarai già un uomo nuovo. Dio sarà in te attraverso quella luce dell'aurora, non hai più bisogno dell'angelo che sta lì di fronte a te. C'è durante la notte l'angelo, vai. E perché certo, è la presenza luminosa di Dio. Altro quadro che, a mio parere, è decisamente un capolavoro. Ora, se noi pensiamo che ci ha lavorato 30 anni su questi quadri, perché prima ci sono i guazzi, poi ci sono le prove che ha fatto per illustrare la Bibbia, poi ci sono altri tentativi, poi è passato alle dimensioni grandi quando è arrivato a Vans, e poi ha portato questo. Che sintesi di vita si concentra dentro di lui. Cioè, questo non è un uomo a cui uno dà una commissione, il committente va, per quanto sia un artista straordinario, e gli dice dipingimi questo, e l'artista con la sua maestria gli dipinge quello. No, qui nessuno gli aveva fatto queste commissioni, questa è la sua vita consegnata come testimonianza, una vita che ha conosciuto evidentemente la lotta, ma lotta persino l'itinerario affettivo, ma questo ha aspettato 15 anni di poter sposare Rachele, si è innamorato. E Rachele gli dice, ma mio padre non mi lascerà mai andare, e lui dice, ma io vorrò lavorare, curare le mani di tuo padre, e va, lava, che sarà poi il suocero, che non molla, questo 15 anni aspetta questa donna, con un amore infinito, una pazienza infinita, una lotta anche affettiva. Ecco, chiudere il percorso di Chantal con questo è provare a immaginare anche la propria esistenza, il punto della nostra esistenza in cui siamo, dove procede per noi questa lotta continua che abbiamo dentro, tra bene e male, tra umano e divino, tra qualcosa che spinge terribilmente verso il basso e qualcosa che vorrebbe farci innalzare. Forse chiedere a Dio di avere anche noi un gallo luminoso che sempre canti e ci dica guarda che il giorno sta arrivando, che l'aurora c'è anche per te, che l'armonia è la benedizione e quindi comprendere agli occhi di Dio chi tu sei non ti sarà un inganno. Ci prendiamo qualche minuto ancora e poi faremo la preghiera di un consiglio.